Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti 37.2 chiocciola radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere, poi ci sono i contatti della diretta. Siamo in diretta dallo studio 3, 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora le consuete informazioni utili d'apertura, e cioè in tutte le nostre pagine, quella di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi quelle su come contattare il difensore civico. C'è un sito internet di riferimento dove trovate tutte le istruzioni, www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parleremo nella puntata di oggi?
Cominceremo parlando di HIV, perché oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS. A livello locale e a livello globale daremo anche qualche numero. Torneremo purtroppo a parlare di Alzheimer e del budget previsto dal Comune di Milano per i servizi e per l'intervento a favore delle persone che hanno l'Alzheimer per il 2024. E poi, a Cremona, un comitato di cittadine e cittadini chiede che l'ospedale maggiore non venga demolito per i costi sociali e ambientali che questo comporterebbe e propone una riqualificazione. Ma cosa sta accadendo? E infine andiamo in Portogallo per una nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla sanità nel mondo. E come al solito, tante informazioni e tanti annunci di eventi.
E allora apriamo parlando di HIV. L'abbiamo detto appunto, oggi c'è una ricorrenza, il 1 dicembre è la giornata mondiale contro l'AIDS, e noi diamo il benvenuto a Diego Dominguez, che è coordinatore dello sportello Vivo Positivo di Coming Out LGBT più Community Center di Pavia. Vivo Positivo è uno spazio tra pari, riservato e libero, in cui si può parlare appunto di HIV e in cui le persone possono confrontarsi su molti aspetti emotivi, sessuali, sociali e condividere esperienze. Buongiorno. Buongiorno Diego, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. E allora cominciamo con una domanda che può sembrare provocatoria, ma non lo è. Ma ha senso nel 2024 aprire uno sportello, un servizio sull'HIV? Non è un tema superato? C'è ancora qualcuno che arriva che vi chiede qualcosa?
Purtroppo sì, siamo ancora in una società che manca un po' di informazione sull'HIV e lo stigma è ancora molto forte. Pensa che una persona con una diagnosi recente da solito hanno un'autostima molto danneggiata e l'intorno attuale della società non favorisce un'apertura, una comunicazione libera. Quindi a volte vivono questo stato di salute un po' nascosto, in silenzio, e certamente ripercute nel suo benessere. Sì.
Ma voi avete avuto delle segnalazioni di qualche caso concreto di discriminazione e di stigma?
Allora, concreto, di maniera che dobbiamo fare appello al nostro gruppo sportello legale, no, per fortuna, ma a volte le piccole discriminazioni sono sempre basate in cose piccole, nel senso, sì che ho avuto utente in questo sportello che coordino, di gente che ha sentito che il personale sanitario non era pronto per capire U uguale U, nel senso che non sapevano che una persona che sul trattamento non era trasmissibile.
Ai 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 ai, fermati un attimo.
Un po' di stress sul tema, diciamo, no?
Diego, fermati. Quello... Diego, sì. Per favore, si fermi un attimo solo. Allora, sì. Noi in trasmissione dobbiamo spiegare tutto. Lei ha detto una cosa estremamente importante: personale sanitario che non era consapevole che U era uguale a U. Ma secondo me in questo momento che U era uguale a U, lo dice lei, lo capisco io e non so quanti degli ascoltatori, perché è una questione tecnica ma importante, molto importante. Allora, spieghi bene che cosa vuol dire U uguale a U.
Hai ragione. U uguale U viene dalle sigle inglesi di undetectable e quasi untransmittable, che in italiano vuol dire non rilevabile e uguale a non trasmissibile. Stiamo parlando della carica virale del virus. Quando facciamo l'analisi di controllo, si studia la carica virale del virus che c'è in sangue o nel fluido. Quindi, se questa non è rilevabile, la persona non è in grado di trasmettere il virus a nessun'altra persona. E questo è molto importante perché è stato il fatto che sia scientificamente provato questo è importantissimo per noi che viviamo ogni giorno con questa lotta di farlo un po' più conoscere alla gente, no? Che questa è una realtà importantissima per noi perché io penso che elimina la paura, no? Di sapere che non puoi fare danni
a nessuno. Riprendiamo bene la questione perché quello che lei ha detto è molto importante. Ormai da qualche anno si sa che in una persona positiva all'HIV, se la carica virale risulta non determinabile, e risulta non determinabile non solo una volta, ma per qualche mese, quindi è sotto il livello di soglia, diciamo così, allora questa persona non può trasmettere il virus ad un altro. Quindi è sieropositivo, ma una carica virale non determinabile e quindi non può trasmettere il virus. E questa è una cosa molto importante per le persone sieropositive, che in quel caso non verrebbero più percepite come un rischio per gli altri e loro stessi non si vivrebbero più come un fattore di rischio per i propri partner, le proprie partner. È giusto? È così? L'ho spiegata bene?
Sì, grazie, sì, giustamente così.
Ecco, voi fate anche il test?
Sì, noi facciamo i test immediato, gratuito e riservato sempre in un contesto community-based. Facciamo per l'HIV e per la sifilide insieme.
E avete molte richieste?
Guarda, abbiamo fatto il testing week la settimana scorsa, abbiamo fatto abbastanza, quest'anno abbiamo fatto 126 test oggi dalle 3 alle 6 facciamo nella nostra sede in Corso Garibaldi 20 a Pavia il test senza prenotazione, quindi è open day, quindi tutti coloro che vogliono venire a fare il test sono benvenute e benvenute.
Ecco, chi sono le persone che arrivano da voi? Arrivano persone molto diverse fra di loro o ci sono uno o due fasce di popolazione più specifiche che vi contattano?
La nostra associazione è soprattutto con la realtà della comunità LGTB, quindi abbiamo molti uomini che fanno sesso con uomini, ma anche abbiamo molta gente all'università perché facciamo anche le campagne sull'università, quindi arrivano gente interessata perché non fa nessun altro a Pavia, la provincia di Pavia, fare questo tipo di test immediati. Quindi sì, arriva un po' di tutto, però soprattutto uomini da giovani e universitari.
Grazie mille a Diego Dominguez. Ricordiamo che allora oggi presso il Community Center, che è in via Garibaldi, in corso Garibaldi 20 a Pavia, è possibile fare il test. Da che ora, Diego?
Dalle 3 alle 6.
Dalle 3 alle 6. Grazie ancora a Diego Dominguez, che è il coordinatore dello sportello Vivo Positivo. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Altrettanto.
Grazie moltissimo. E allora cominciamo però a vedere qualche dato. Qual è la situazione in Italia? Nel 2022... vi sono state 1888 nuove diagnosi di HIV, pari a un'incidenza del 3,2 ogni 100.000 residenti. Ecco, attenzione, perché nell'83,9% dei casi l'infezione è avvenuta per via sessuale e quindi questo significa che non vengono utilizzate le precauzioni, in sostanza poi non viene usato il profilattico. Ma adesso vi do un dato che purtroppo è ancora più importante. Sempre nel 2022, e parliamo dell'Italia, il 58% delle nuove diagnosi di infezione da HIV è arrivato tardivamente, cioè per persone che avevano i linfociti CD4 già inferiori a 350. Che cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone hanno vissuto per anni senza sapere di essersi infettate con l'HIV e quindi potendolo trasmettere. Hanno sospettato di essere sieropositive e quindi hanno deciso di sottoporsi al test solo quando si sono manifestati i primi sintomi clinici. Quindi hanno perso tanto tempo sia per curarsi, sia ovviamente per modificare i loro comportamenti. Noi ripetiamo sempre che i comportamenti li devono modificare tutti, che tutti devono prendere le precauzioni e far prendere le precauzioni. Però è chiaro che se una persona sa di essere sieropositiva, sta più attenta. Ecco, queste persone erano probabilmente positive da tempo, ma non si sono sottoposte al test perché non lo sapevano fino a quando non hanno avuto dei sintomi. Questa diagnosi tardiva, nei 2/3, si verifica negli eterosessuali maschio e meno nelle donne eterosessuali. Che cosa vuol dire? Che la comunità LGBT è più attenta, ha dei servizi propri, ha un associazionismo che spinge a fare controlli periodici, cioè a sottoporsi al test. Gli eterosessuali invece si sottopongono molto meno al test. E questo però è anche importante perché le linee guida a livello mondiale oggi dicono che le terapie vanno iniziate il prima possibile. Tutto questo ci dice anche dell'assoluta necessità di attività di prevenzione, di informazione sull'AIDS nelle scuole, nelle università, ma non solo. Non è un caso che le persone che si sono infettate di più in Italia nel 2022 sono coloro che hanno tra i 25 e i 39 anni, cioè la generazione che ha cominciato a essere ragazzina già nel 2000 avanzato e quindi non ha vissuto i decenni delle grandi battaglie, lotte contro l'AIDS per la prevenzione, la riduzione del danno eccetera degli anni 80 e 90. Vi do due numeri anche a livello mondiale per cercare di spiegare bene che non siamo fuori da questa situazione. L'AIDS, l'HIV esiste ancora. Secondo il dato dell'UNAIDS, che è il programma delle Nazioni Unite contro l'AIDS, sono 40 milioni le persone che vivono con l'AIDS in tutto il mondo. E di questi 40 milioni, 1 milione 300.000 persone si sono infettate nel 2022. E nel 2022 a livello mondiale sono morte per l'AIDS 630.000 persone. E dall'inizio della pandemia sono state infettate 85 milioni di persone e 40 milioni sono deceduti. Un ultimo dato. Abbiamo detto che sono vive con l'HIV in questo momento circa 40 milioni di persone. Bene, di queste solo 30 milioni hanno accesso alle terapie. Cioè il 25%, una su quattro delle persone colpite dal virus HIV, oggi non ha accesso alle terapie perché vive nel sud del mondo, vive in Africa, i costi dei farmaci a causa dei brevetti, dei quali abbiamo parlato per tante volte, hanno dei prezzi molto alti i farmaci. E quindi queste persone non possono avere la terapia e sono quelle che poi arrivano al decesso, perché ormai sappiamo che se uno prende la terapia e la inizia soprattutto in fase precoce, può vivere tranquillamente la sua vita per decenni e decenni.
Voltiamo pagina e torniamo a parlare di Alzheimer e del budget previsto dal Comune di Milano per i servizi e interventi per l'Alzheimer per il 2024. Abbiamo in collegamento Grazia Macchieraldo, dirige il Piccolo Principe Onlus, associazione che fa parte di Rete Alzheimer, che è una rete costituita dal 2013 dal Comune di Milano in collaborazione con ATS, Milano Città Metropolitana, enti sanitari e sociosanitari e diverse realtà del terzo settore, proprio per la creazione di attività coordinate sul tema del declino cognitivo e delle demenze. Buongiorno Grazia, benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, voi avete lanciato un appello, avete fatto una lettera rivolta alle istituzioni, cioè all'assessore e alla commissione welfare e salute del Comune di Milano, perché insieme ai caregiver dei quattro centri d'incontro siete molto preoccupati per quello che può accadere nel 2024 alle persone con Alzheimer che fino adesso afferiscono ai servizi gestiti dalla vostra rete. Cosa c'è il rischio che accada nel 2024? Perché siete preoccupati?
Allora, intanto vediamo com'è questo sistema di servizi e di interventi. È organizzato così. C'è una linea telefonica cittadina che è condotta da psicologi esperti in decadimento cognitivo e in Alzheimer, e poi ci sono una serie di servizi e interventi delocalizzati nei diversi municipi, per cui ci sono centri di psicologia che sono condotti da psicologi del comune e degli enti del terzo settore, ci sono interventi psicosociali per il decadimento lieve moderato, uno per municipio almeno, e un Alzheimer Caffè per decadimento moderato grave, anche questo uno per municipio, e poi ci sono i centri di incontro che sono solo in quattro municipi, perché il progetto era quello di riuscire ad averli in ciascun municipio, ma non è stato possibile, quindi operano nel municipio 4, 6, 7, 9. Tutti questi interventi sono sostenuti finanziariamente dal Comune, sono stati voluti, pensati, organizzati e sono stati finanziati in questi anni dal Comune di Milano. Allora, la prospettiva che è quella di un ridimensionamento con, per esempio, una riduzione delle ore della linea telefonica, il fatto che i centri di psicologia verranno condotti solo da psicologi del comune, quindi con anche qua una presumibile riduzione della disponibilità, e per quanto riguarda i centri di incontro dovrebbero entrare all'interno della coprogettazione dei centri socio-ricreativi culturali anziani, e quindi questo gli permetterebbe di mantenere le sedi attuali, ma saranno senza un budget a copertura dei costi per la realizzazione delle attività. E allora noi appunto siamo preoccupati perché il fenomeno dell'invecchiamento e di conseguenza anche la presenza di malattie neurodegenerative come tutte le forme di demenza ormai è un fenomeno reale in crescita, e quindi noi vorremmo che chiediamo che il sistema non venga depotenziato, ma che venga migliorato e rafforzato, perché c'è la necessità di un piano di welfare cittadino che possa potenziare gli interventi rivolti ai malati e ai caregiver.
Certo, mi sembra un quadro molto preciso. Io posso testimoniare, per quel che conta, non sto portando dei dati, ma semplicemente un'esperienza, che anche quando si fanno le visite sull'invalidità civile, l'Alzheimer e patologie connesse sono in grande aumento nella popolazione anziana. Quindi i servizi andrebbero potenziati e non ridotti, e andrebbe, le chiedo se a voi risulta anche questo, ampliato il numero di persone che vi possono afferire, perché ci risulterebbe che la domanda è una domanda molto alta.
Sì, è così, assolutamente così. Questi servizi di cui ho parlato prima sono tutti servizi, come dire, che hanno delle modalità operative che prevedono la presenza di operatori competenti e prevedono un rapporto numerico fisso tra gli utenti che ne usufruiscono e gli operatori presenti, per una questione di efficacia del servizio e anche di sicurezza. È chiaro che per aumentare questi servizi bisogna investire maggiori risorse economiche, perché per avere un numero maggiore di operatori è necessario un investimento economico. E quindi in tutti questi anni si è cercato di aprire questi servizi al maggior numero di persone possibili, generando un sistema di rotazione, per cui come dire, ci sono degli accessi, ci sono delle dimissioni, c'è il passaggio da un servizio all'altro a seconda del livello di decadimento, da lieve moderato a moderato grave, e questo permette una circolazione di utenza e il fatto che si possa farlo usufruire al maggior numero di persone possibile, ma comunque ancora indubbiamente un numero limitato.
Benissimo, allora lei rimanga in linea.
E diamo il bentornato all'assessore Lamberto Bertolè, assessore al welfare e salute del Comune di Milano. Grazie ancora per essere con noi e per essere rimasto a lungo in attesa. Buongiorno.
No, ci mancherebbe. Grazie a voi per questa occasione di ragionamento comune su un tema cruciale per il nostro futuro. Quindi grazie per l'invito.
Allora, il nostro è un grazie vero, perché molte istituzioni si rifiutano di venire qui a discutere, perché ovviamente, data la caratteristica della trasmissione, noi le istituzioni le chiamiamo spesso, non sempre, qualche volta anche a mostrare gli aspetti positivi su cui si lavora, ma quando ci vengono segnalate delle problematiche. Allora, assessore, qui lanciano un allarme, dicono c'è il rischio di una riduzione del budget e del finanziamento. Cosa sta accadendo? Parliamo del 2024.
Io credo che l'invecchiamento della popolazione e l'aumento che vediamo tutti di rischio di avere un numero sempre più alto di con problemi di decadimento cognitivo, con queste problematiche e difficoltà, ci imponga di rivedere il sistema per fare di più e per fare meglio. Quindi il nostro obiettivo è riuscire a fare un salto di qualità, a migliorare e riuscire a raggiungere più persone, e quindi a volte per fare queste cose bisogna ridisegnare il sistema e ricostruirlo, e quindi quando si ridisegna un sistema è possibile che qualcosa arretri, ma perché qualcos'altro deve avanzare. Noi crediamo che questo sistema che è stato implementato in questi anni abbia ovviamente dei meriti e abbia raggiunto tante persone per delle cose positive, però abbia anche dei limiti. Innanzitutto nel sistema attuale raggiungiamo una percentuale molto piccola della popolazione che potrebbe essere interessata, senza un'attenzione anche alle condizioni di reddito delle persone, quindi senza anche darci delle priorità rispetto alle risposte che creiamo, e senza mettere in rete quanto dovremmo tutti i pezzi che ci sono in città, e parlo del pezzo sanitario e del pezzo più strettamente sociale. Quindi noi quello che vogliamo fare adesso è aprire una fase di ridisegno e costruzione di un sistema capace in modo strutturale di rispondere a una domanda più alta, ma con la chiarezza dei ruoli: cosa deve fare il pezzo sociale, cosa deve fare il pezzo sanitario, integrare i pezzi e soprattutto orientare le persone verso la rete dei servizi. Quindi vogliamo fare un salto di qualità. La coprogettazione di cui si parlava, dei centri socio-educativi culturali, cioè i cosiddetti centri anziani, va in questa direzione. Noi abbiamo 29 centri in città con 12.000 anziani iscritti. Sono centri che svolgono una funzione importantissima di tipo ricreativo e culturale, sociale, aggregativo. Benissimo. Noi vogliamo aggiungere a questa funzione anche quella per noi fondamentale di farli diventare punti di accesso e di orientamento ai servizi. Per fare questa cosa abbiamo aperto una coprogettazione, cioè vogliamo costruire delle reti di soggetti interessati a lavorare in questi centri per mettere una serie di servizi e di risposte ai bisogni delle persone anziane. Significa che dobbiamo costruire insieme questi servizi, queste proposte. È uscito il bando in questi giorni, stiamo lavorando in questa direzione, concluderemo a fine marzo e dal mese di aprile comincerà questa nuova fase. Noi daremo il nostro contributo economico finanziando in parte questa coprogettazione. Ci aspettiamo, come in tutte le coprogettazioni, che gli altri soggetti contribuiscano anche loro, portando le loro competenze, la loro capacità di ricomporre anche il quadro delle risorse e darci insieme dei criteri. Io penso che il criterio di un accesso legato anche alle condizioni di reddito, magari l'introduzione di una compartecipazione per chi ha redditi più alti, c'è una serie di cose che possiamo mettere insieme per riuscire a fare un salto di qualità e a rispondere in modo più efficace a una domanda che non si può limitare a numeri bassi di persone.
Però mi pare di capire che ci siano due osservazioni fondamentali. La prima è: ma questo a livello globale, sommando le spese, porta a una riduzione del finanziamento? Perché parliamo del capitolo Alzheimer. L'altra questione, lo dico perché è qui in trasmissione, ogni volta quando parliamo invece di sanità si arriva a questo punto. Molte volte quando si dice mettiamo insieme i servizi, alla fine significa li tagliamo, perché da due si passa a uno. Allora, io non entro nel merito adesso se dentro il centro per anziani ci debba essere o meno anche questo servizio per l'Alzheimer, questo può essere un discorso a fondo. Il problema è di capire se vengono ridotte le risorse economiche, di servizi, umane, eccetera, che ci sono oggi nei servizi per l'Alzheimer e se viene ridotto il loro numero.
Ma io spero che non vengano ridotte, ma che invece possano in prospettiva aumentare. Questo dipenderà dal lavoro che faremo insieme. Il punto è capire dove indirizziamo queste risorse e come costruiamo il servizio, ed è l'oggetto della coprogettazione, nel senso che noi dobbiamo costruire un sistema equo, sostenibile e che risponda al bisogno. E capisco anche la preoccupazione di chi gestisce un servizio e che in una fase di ridisegno del sistema rischia magari direttamente come soggetto di venire toccato da questo disegno del servizio, ma noi dobbiamo tenere insieme il disegno complessivo della rete dei servizi e non la difesa del servizio che c'è stato fino ad ora.
Però questo noi non lo mettiamo in discussione, poi è un rapporto tra comune e associazioni.
Sono esigenze diverse, priorità diverse.
Però la domanda nostra è sul budget economico. Al di là di come lo ridisegnate, e questo fa parte della discussione tra assessorato e associazioni, la domanda è l'ammontare economico che finora è destinato ai servizi per l'Alzheimer. Rimane quello, addirittura cresce?
Il bilancio del 2024 non è ancora stato approvato, quindi non è ancora andato in giunta, non è ancora andato in consiglio, quindi alla fine di questo percorso tra giunta e consiglio vedremo che cosa avremo nel bilancio. Io spero che possa complessivamente aumentare, lo vedremo nel dibattito in consiglio anche in base alle proposte dei vari gruppi, alle priorità che ci daremo.
Certo. Assessore, ripassiamo un attimo la parola
al bilancio.
Va bene,
auspico anche che dal livello governativo su un tema così comincino a sostenere di più l'ente locale per fare queste cose, perché se le domande aumentano da tutti i punti di vista non è possibile chiedere ai comuni di fare di più con meno, ovviamente.
È chiaro. Grazie assessore. Ripassiamo la parola un attimo a Grazia Macchiaraldo per una battuta, proprio abbiamo tempo ancora per una battuta a testa.
Allora, io apprezzo molto la volontà del salto di qualità e i valori di equità, sostenibilità e risposta al bisogno. Nego fermamente il fatto che quello che si sta facendo sia per un interesse privato, utilitaristico, di un singolo ente del terzo settore.
Non ho detto questo. Ci mancherebbe altro.
Parliamo una alla volta, assessore. Facciamo finire Grazia e poi diamo ancora la parola a lei.
Ok. Quello che in qualche modo noi chiediamo sono due cose. Uno è che si apra un tavolo di confronto con tutti i portatori di interesse per definire il nuovo assetto, nel senso che va benissimo la coprogettazione di CSRC, ma penso che sia necessario un affondo sul tema specifico. La rete c'è e quindi, come dire, è possibile fare questo confronto e collaborare tutti alla definizione del nuovo assetto. La seconda cosa che chiedo è di garantire la continuità del servizio, cioè mantenere l'attuale sistema per traghettarlo alla nuova organizzazione senza delle interruzioni.
Grazie. La risposta allora dell'assessore, prego assessore.
Ma ovviamente noi abbiamo a cuore la situazione e le condizioni delle persone, anche dei caregiver, quindi il nostro obiettivo è garantire la continuità e anche una fase di passaggio e transizione da una cosa all'altra, quindi su questo stiamo lavorando e ovviamente questa è per noi una priorità. Io non ho in nessun modo l'intenzione di parlare di interessi, ma è costitutivo il fatto che chi gestisce un servizio promuova la bontà di quel servizio. Noi abbiamo il compito invece di gestire un tema complessivo, lavoriamo con la rete complessiva che è fatta di tanti soggetti e insieme a tutti i soggetti coprogrammiamo e poi costruiamo la coprogettazione dei servizi, quindi il tavolo è sempre aperto per discutere insieme, ci mancherebbe altro.
Grazie allora ancora, grazie a Macchiaraldo che dirige il Piccolo Principe Onlus, e a Lamberto Bertoli, assessore al welfare e salute del Comune di Milano. Vittorio.
Grazie e grazie a tutti. Ecco, io voglio fare però un'osservazione che non è un'idea personale, che si rifà a un filone di pensiero molto molto preciso. I servizi fondamentali sociosanitari devono essere universali. Cioè, chi guadagna di più paga più tasse, ma poi l'accesso al servizio deve esserci per tutti. È sulle tasse che si deve recuperare e si recupera in parte la differenza di guadagno. Ma quando si parla di un servizio per l'Alzheimer, io credo che il servizio debba essere disponibile e destinatario a tutti. Attenzione, perché se comincia a stabilire il reddito come criterio, poi nelle modalità di calcolare il reddito, e sappiamo anche quali sono i problemi rispetto alla dichiarazione dei redditi, quali sono le evasioni, eccetera, eccetera, c'è sempre qualcuno che rimane tagliato fuori. Quindi, quando si parla di servizi fondamentali, l'accesso deve essere a tutti. D'altra parte, questo è il principio dell'articolo 32 della Costituzione e della legge 833 che a livello nazionale per fortuna è ancora in funzione.
E allora ci spostiamo a Cremona, perché si è formato un comitato di cittadini e cittadine per chiedere che l'ospedale Maggiore non venga demolito ma riqualificato e potenziato. Abbiamo in collegamento con noi Rossella Vaccelli per il Movimento per la Riqualificazione dell'Ospedale di Cremona. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, allora grazie di essere con noi, anche se il tempo è tiranno, noi ci importa, diciamo, e ci interessa molto di sentire cosa accade a Cremona. Ne parliamo troppo poco in radio, e quindi che cosa accade sulla sanità e sull'ospedale di Cremona?
Ringraziamo dello spazio. Siamo un movimento, 56 promotori, 56 cittadini hanno promosso la costituzione di questo movimento apartitico e autofinanziato per chiedere, come si diceva appunto, che non venga abbattuto l'ospedale Maggiore e venga riqualificato, non venga costruito un nuovo ospedale a lato di questo come sta nel progetto, nell'incarico di progetto e nel progetto che è stato vinto dall'architetto Cucinella. Non è un sembra che l'obiettivo vero, la chiave di lettura del progetto sia del progetto che ha vinto che andrà a tappe ad essere eseguito, punti sulla edilizia come soluzione a tutti i problemi sanitari del territorio. L'unica soluzione individuata ai problemi sanitari del territorio, e quello che si evince dall'incarico di progetto e poi dal progetto, è l'edilizia. Edilizia moderna, edilizia flessibile, edilizia avveniristica, eccetera, comunque muri. Ecco, riteniamo che questo non sia la risposta ai problemi sanitari del territorio, perché il territorio purtroppo ha problemi sanitari che non si risolvono con i mattoni. I problemi sanitari del territorio sono, prima di tutto, questo ospedale che è giovane, recente, perfettamente stabile, perfettamente ristrutturabile, ha 50 anni di vita soltanto, è uno degli ospedali più giovani della Lombardia e uno degli ospedali più moderni della Lombardia, anche nella struttura, non una struttura ad H, e che comunque è stato abbandonato a se stesso, non è stato ristrutturato nel tempo. Il geometra Mantovani segnalava che addirittura i vetri non sono mai stati puliti, quando esiste invece una rotaia dal momento della costruzione, una rotaia che è utile per la pulizia dei vetri non in verticale, che è stata lasciata arrugginire. Non solo, ma ci sono nelle casse dell'ospedale 24 milioni di euro giacenti da anni, di cui la Corte dei Conti a ottobre ha chiesto conto alla direzione dell'ospedale: perché non li usate, dovete usarli. Risposta: non sono mai stati usati, chiaramente, li accantoniamo per la costruzione del nuovo ospedale. Dovevano servire per sveltire le liste di attesa, per dotazioni aggiuntive, per ristrutturazioni, eccetera. Sono rimasti fermi, questa è la politica.
Ecco, io la interrompo un attimo, perché quello che lei sta dicendo purtroppo l'abbiamo ascoltato tante volte. Vogliono chiudere San Paolo e San Carlo a Milano per fare un nuovo ospedale, vogliono chiudere Busto e Galarate per fare un nuovo ospedale, adesso vogliono chiudere Cremona per fare un nuovo ospedale. Arrivano i soldi del PNRR, abbiamo bisogno di abbattere le liste d'attesa, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di stabilizzare i precari, e i soldi vanno tutti sulle costruzioni, sull'edilizia sanitaria, che ovviamente porta con sé un grande giro di soldi, affari, business, legami politici, perché poi è di questo che si tratta. E quindi capiamo molto bene la vostra posizione, dire c'è un ospedale che funziona, deve essere ammodernato, deve rimanere questo e usiamo i soldi per la gestione anche corrente, il taglio delle liste d'attesa. A questo punto, in un minuto, quali sono le iniziative che voi avete davanti nei prossimi mesi?
Allora, noi ci siamo il nostro obiettivo, volevo aggiungere semplicemente una cosa, che non è l'unico problema sanitario del territorio. Il territorio ha un mare di problemi dal punto di vista sanitario, e cioè i medici di base che se ne vanno in pensione e lasciano scoperte le aree sul territorio. L'ospedale Olio Po, che è a rischio di chiusura,
ne abbiamo parlato,
se ne butta giù un pezzo, esatto. La sanità territoriale che non esiste, cioè le case, cosiddette case di comunità, sono soltanto delle porte chiuse senza personale. Ecco, questi sono i problemi. La nostra strategia è quella di informare, di supplire quella mancanza di informazione, quell'informazione pilotata, quella scorrettezza, vero? Quella fumosità nell'informazione, quel detto metà per non dire, la chiusura programmatica al confronto, no, da parte della
Certo, sui temi di cui abbiamo parlato. Rosella Vacchelli, abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione, ricordiamo che appunto c'è il movimento per la riqualificazione dell'ospedale di Cremona e vi si può raggiungere ad esempio sui social network. Grazie ancora.
Informazione onesta.
Grazie. Grazie. Arrivederci a Rosella Vacchelli. Ultima parte di trasmissione, una puntata bella piena. Finiamo dopo la Croazia e la Repubblica Democratica del Congo. Una nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta della sanità del mondo ci porta oggi in Portogallo.
Diamo però magari prima gli annunci delle iniziative.
Sì, diamo prima gli annunci delle iniziative. Vi segnalo allora che oggi alle 16.30 all'aula 11 in via Conservatorio 7 ci sarà l'incontro Io non lo faccio senza, medicina, politiche sociali e percezione dell'AIDS. Ci sarà anche Vittorio Agnoletto, e poi lunedì invece ci sarà un incontro, lunedì 4 dicembre alle 20.30 al centro Pime, su Israele e Palestina.
Sì, su Israele e Palestina, al centro Pime in via Mosè Bianchi 94. Ci sarà Shula, un attivista da Gerusalemme, Jacopo Intini della cooperazione Sud-Sud, e avremo poi Ali Rashid, già primo segretario dell'ambasciata palestinese in Italia, Marco Tarquinio, ex direttore dell'Avvenire, e Moni Ovadia. Io coordinerò questa iniziativa lunedì 4 dicembre 20.30 in via Mosè Bianchi 94 al Pime, e ovviamente gran parte della serata sarà destinata a parlare delle condizioni di salute a Gaza.
Dicevamo, un'altra tappa del nostro viaggio sulla sanità nel mondo. Oggi andiamo in Portogallo e ringraziamo fin da subito Monica Paes per la preziosissima traduzione dal portoghese. Run, people, run, people, run, people, run, run. People
run, people run, people run. Sanità nel mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
La puntata della nostra rubrica dedicata alla salute nel mondo ci porta oggi in Portogallo, dove incontriamo il dottor Mario Macedo, che è un medico e fa parte anche di People's Health Movement, che è la rete globale di attivisti sanitari di base. Al dottor Macedo abbiamo chiesto innanzitutto come funziona il servizio sanitario pubblico in Portogallo, da chi viene finanziato, in che modo e a quale percentuale del PIL corrisponde.
A saúde em Portugal é organizada através de um sistema beveridiano, ou seja, a prestação é pública através de um Serviço Nacional de Saúde, financiado através de impostos progressivos.
La sanità in Portogallo segue il modello Beveridge, ossia la prestazione pubblica tramite il Servizio Sanitario Nazionale finanziato con imposte progressive. La gamma di servizi fornita dal Sistema Sanitario Nazionale è piuttosto ampia, con limitazioni soltanto nell'ambito della salute orale, dove funziona essenzialmente con voucher, e nell'ambito oculistico. La spesa per la sanità corrisponde al 10,5% del PIL, anche se non tutto quanto va al Sistema Sanitario Nazionale, che si tiene soltanto il 5,5%. Il resto o è deviato verso il settore privato o corrisponde a risorse che le famiglie spendono di tasca propria. E su questo capitolo c'è un punto importante che bisogna sottolineare. La riduzione degli investimenti nel sistema sanitario nazionale degli ultimi anni sta causando una retrocessione dell'accessibilità alla salute e la crescita del settore privato. E un maggior peso dei costi per le cure sanitarie ricade sulle famiglie, non sulle assicurazioni. Così, dal totale della spesa per la salute in Portogallo, le famiglie rispondono per circa un terzo, il che dimostra che questo finanziamento non è equo.
O que demonstra que o financiamento dos cuidados de saúde não é equitativo.
Continuiamo a parlare con il dottor Macedo e gli chiediamo se l'accesso al servizio sanitario pubblico è gratuito per tutti o è previsto un ticket.
O SNS è tendenzialmente gratuito. As taxas moderadoras existem, mas têm vindo a ser abolidas nos últimos anos.
Il sistema sanitario nazionale è tendenzialmente gratuito. Gli oneri regolamentari esistono, ma negli ultimi anni man mano li stanno eliminando. In questo momento ci sono i ticket soltanto per l'accesso ai servizi d'urgenza e soltanto per chi non si avvale della linea di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale o dell'assistenza sanitaria di base, e sono esenti anche le persone con carenze economiche comprovate. In una valutazione più ampia delle barriere economiche alle cure, possiamo elencare anche i ticket nel pagamento delle medicine. In Portogallo le medicazioni prescritte dai medici possono essere compartecipate a seconda del loro impatto sulle vite delle persone. A titolo di esempio, l'insulina è compartecipata al 100%, gli antibiotici al 69%, alcuni analgesici al 37%.
Os antibióticos al 69% e alguns analgésicos al 37%.
Chiediamo adesso al dottor Macedo qual è il rapporto con la sanità privata.
Devido ao desinvestimento no serviço público, o setor privato tem crescido e tornado-se mais relevante na prestação de cuidados.
A causa della riduzione degli investimenti nel servizio pubblico, il settore privato sta crescendo e diventando più rilevante nelle prestazioni delle cure. Ci sono sempre più partnership con il settore privato e la riduzione del sistema sanitario nazionale spinge il cittadino in questa direzione. Questa dinamica deve essere letta in un contesto in cui le assicurazioni non aumentano il proprio peso nel finanziamento delle cure sanitarie. Anzi, l'aumento del peso del settore privato è associato al finanziamento diretto da parte delle famiglie. Il sistema sta diventando più disuguale. La crescita del settore privato, associata ai bassi salari del settore pubblico, sta creando una situazione per cui trattenere professionisti nell'ambito sanitario pubblico diventa molto difficile. Medici e infermieri facilmente si spostano dal Servizio Sanitario Nazionale al settore privato e ciò mette a rischio l'accesso della popolazione alle cure sanitarie. Stiamo parlando con il dottor Mario Macedo dal Portogallo. Gli andiamo a chiedere se in Portogallo ci sono abbastanza medici e infermieri e se ci sono delle liste d'attesa.
È una buona questione che può avere varie letture differenti. Secondo la OCDE, Portugal è dos países com médicos com maior número de médicos per capita.
È una buona domanda che può avere differenti letture. Secondo l'Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico, il Portogallo è uno dei paesi con maggior numero di medici pro capite, ma soltanto un terzo è specializzato e può garantire le urgenze. Questo, associato ai bassi salari, crea un grave problema di mancanza di medici. E purtroppo abbiamo un pessimo skill mix di competenze, con troppe responsabilità e competenze attribuite unicamente ai medici e poche agli infermieri. È un tema che deve essere affrontato al più presto. Sulle liste d'attesa, nonostante i problemi, il servizio pubblico è molto efficiente e dal 2019 batte record in realizzazione di interventi chirurgici, con eccezione del 2020, l'anno peggiore della pandemia. Questo enorme aumento di produzione è associato alla riduzione del 40% del tempo medio di attesa per le chirurgie. Ci sono cifre simili per le visite specialistiche nel contesto ospedaliero. Se riusciamo a presentare questi dati positivi con così poco investimento, cosa non riusciremmo a fare con più risorse?
Estes bons dados contam pouco investimento, o que não conseguiríamos fazer com mais recursos para o serviço público de saúde.
Ultima domanda che facciamo al dottor Mario Macedo è: quali sono gli aspetti più problematici oggi in Portogallo e se ci sono delle lotte sociali legate alla sanità?
Nós temos um problema grave relacionado com os profissionais de saúde, especialmente a dificuldade na retenção de médicos e enfermeiros, que devido aos baixos salários e carreiras desadequadas, facilmente abandonam o SNS para o setor privado, o pro Nord Europa.
Abbiamo un grave problema per quanto riguarda i professionisti della salute, in particolare la difficoltà a trattenere medici e infermieri che a causa dei salari bassi e di carriere inadeguate facilmente abbandonano il servizio sanitario nazionale andando al settore privato o in Nord Europa. Dobbiamo davvero risolvere questa situazione per dare valore alle professioni in ambito sanitario. Non esiste cura alla salute senza i suoi professionisti. Abbiamo anche altri due problemi. La difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria di base e ai servizi di urgenza, difficoltà relazionata alla carenza di professionisti e la sistematica assenza di investimenti nell'espansione dei servizi. Ci sono attualmente lotte sindacali, in particolare da parte dei medici e degli infermieri. Esistono anche movimenti sociali in difesa della salute e dell'accesso universale alle cure, che quest'estate hanno organizzato una manifestazione con migliaia di persone in piazza, e il recente movimento dei professionisti della salute in difesa del diritto di accesso alle cure sanitarie, che ha scritto una lettera aperta su questo tema riunendo 500 firme.
In difesa del diritto all'accesso ai cuidados de saúde, che pubblicò recentemente una carta aperta su questo tema che giunto circa di 500 assinature.
Grazie ancora al dottor Mario Macedo che ci ha dato un'idea di come funziona la sanità in Portogallo. Run, people, run, people, run, people, run, run. People
run, people run, people run, run. Sanità nel mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Grazie ancora a Monica Paes, che non solo ci ha fatto la sigla di questa rubrica a cui teniamo molto, ma che ha fatto tutta la traduzione di questa intervista. Vittorio.
Abbiamo iniziato con la giornata mondiale sull'AIDS e terminiamo con la giornata mondiale sull'AIDS. Let communities lead. Lasciamo che siano le comunità a guidare il cambiamento. È lo slogan scelto dall'UNAIDS per il 2023, per questa giornata. Ed è proprio questo uno degli insegnamenti che ci ha lasciato la fase calda nella lotta alla pandemia da HIV. Il ruolo fondamentale che le associazioni, nelle loro tantissime differenti declinazioni della società, superando barriere di ogni tipo, possono svolgere per riaffermare il diritto alla cura senza alcuna esclusione. L'intreccio tra associazionismo riconosciuto dalle istituzioni e servizi sanitari territoriali è stato il punto di forza nella lotta contro l'AIDS negli anni 80 e 90. Purtroppo di questo non si è tenuto conto. Siamo arrivati alla pandemia con i servizi territoriali ridotti al lumicino e senza tener conto del contributo che le associazioni potevano dare. La lotta all'AIDS è stato un grande patrimonio che avrebbe potuto essere stato valorizzato nella lotta alla pandemia da Covid, ma questo non è avvenuto.
37.2 torna il 15 di dicembre. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletto.